Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno, è domenica 29 giugno 2014 e questa è la 191esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci. Questa puntata, per cominciare, affrontiamo un nuovo caso di resistenza animale. Stavolta parliamo della mucca Vittoria, un caso avvenuto in Italia molto importante, una pietra miliare nella storia degli animali che si ribellano e che cercano di liberarsi con le proprie forze. È una storia che viene commentata da Ornella Jurinovic del blog antispecista Resistenza Animale, con una importante e interessante connessione fra le vicende degli altri animali e quelle umane. Per l'attualità vi proponiamo un nostro reportage da Roma. Siamo andati alla scoperta di un nuovo locale molto originale, fondato fra l'altro da un fiorentino. Si chiama Grezzo ed è una cioccolateria e gelateria non solo vegan, ma anche crudista. Un'esperienza per il palato veramente straordinaria. Avremo poi per la rubrica culturale un'intervista con Anna Maria Manzoni a proposito del suo ultimo libro. Sulla cattiva strada, una nuova riflessione sulla connessione esistente fra la violenza sugli animali e la violenza che viene poi compiuta sugli umani. Gabriele Palloni, dal canto suo, ci proporrà una ricetta molto estiva, anch'essa crudista, una revisione di una celebre salsa greca.
Resistiamo, animali! Storie di fughe e ribellioni.
Nella puntata precedente di Resistiamo Animali vi abbiamo raccontato la storia di Yvonne, la mucca che nel maggio del 2011 ha tenuto in scacco la Germania restando latitante per 3 mesi nelle foreste del sud del paese, dopo la sua fuga da una fattoria tedesca. C'è un filo rosso che lega questa storia a quella di un'altra mucca che vi raccontiamo oggi. Vittoria, o per altri Carolina, per tutti l'Yvonne italiana. Un filo rosso impercettibile, una concomitanza di eventi che fa pensare a qualcosa di più di una banale coincidenza. A un pensiero comune, una volontà di ribellione che valica confini e barriere. Siamo sempre nel 2011, ad agosto, solo 3 mesi dopo la fuga di Yvonne. Vittoria Carolina è anche lei una mucca fuggitiva e ribelle come la sua compagna teutonica. Come lei è evasa da un allevamento a Villette di Salzano, in provincia di Venezia. E da 2 mesi si aggira imperterrita nell'Osi protetta di Salzano tra il torrente Merzenego e il canale Roviego. Vuoi mettere la differenza fra tutto quel verde e gli angusti spazi di un allevamento con la prospettiva finale della macellazione? Commenta tra l'amaro e l'ironico il cronista che racconta la sua storia. Come per Yvonne però, la libertà a fatica conquistata è appesa a un labile filo. Adducendo il solito pretesto della possibilità di provocare un incidente stradale, si rimette in moto il meccanismo sordido del riportare tutto alla normalità e si apre la caccia a Vittoria. Ad attivarsi però è un congegno demenziale che trasforma la ricerca della mucca nell'ennesimo show ad uso e consumo umano, o forse in una sorta di punizione esemplare. Ed ecco che alcuni abitanti di Luneo lanciano la brillante idea di un rodeo stile Far West, per catturare la mucca e di esporla al pubblico ludibrio trasformandola in bistecche, per una mega grigliata con l'attenuante della cena benefit per fantomatici bisognosi, tra i quali spicca, guarda un po', proprio il nome dell'allevatore. L'idea malsana viene raccolta subito con entusiasmo dal titolare di un ristorante che si offre di cucinare la preda conquistata e da un delegato veneto di tal Wilderness Italia che propone di organizzare la grande caccia. Per l'occasione si scomoda perfino Federfauna, non paga evidentemente delle ferratezze quotidiane, che propone, guarda caso, di patrocinare l'evento. Un delirio senza limiti, perché c'è già chi propone una targa ricordo per il cowboy che riuscirà a catturare l'animale e magari di trasformare l'evento straordinario in tradizione da rinnovarsi annualmente. E perché no, di un gemellaggio con la città tedesca di Von, a patto però che gli animalisti stiano alla larga, precisano. Anche perché in Italia, a differenza della Germania, a far da controparte alla minaccia del rodeo grigliata c'è solo la proposta di una raccolta fondi lanciata da un'associazione animalista per acquistare la mucca e trasportarla in un rifugio nel Reggiano. Niente da fare però, Vittoria non si trova. Di lei si sono perse le tracce e ormai non se ne parla nemmeno più. Saltato il rodeo e posto vacante ancora al rifugio, Vittoria resta libera. Tra i due litiganti, il terzo gode.
Come tutti sappiamo bene, ogni forma di resistenza genera delle contromosse e questo ovviamente vale anche per la resistenza animale. È importante però precisare come l'affinarsi delle tecniche di regimentazione, di reclusione e di riproduzione vada considerato principalmente come una risposta o una serie di risposte all'insubordinazione quotidiana dei non umani, analogamente a quanto accaduto nell'ambito della schiavitù umana e del lavoro salariato. Secondo Jason Ribal, autore del testo intitolato Animals are part of working class, la nascita e lo sviluppo del capitalismo si intrecciano strettamente con la resistenza animale e il progresso della zootecnia. Anche la selezione genetica è stato un mezzo per piegare la propensione alla fuga o alla ribellione. Quello che gli industriali di oggi trovano nella debolezza contrattuale dei lavoratori di altri paesi, gli allevatori l'hanno trovato nella manipolazione del DNA degli animali da allevare. Tramite gli incroci riproduttivi controllati e più recentemente anche tramite le tecniche di ingegneria genetica e la ricerca forsennata di una sempre maggior produttività, gli animali da reddito sono diventati il bersaglio principale di queste contromosse atte al loro controllo. A questa categoria di animali da reddito viene negata qualsiasi autodeterminazione, tutto rimane sotto stretto controllo, dal modo in cui nascono, crescono, si muovono e infine muoiono, e purtroppo, almeno in Italia, a questa categoria immutabile apparterranno per tutta la loro misera esistenza. E se questo pone problemi serissimi per la vita di questi esseri, altrettanti ne pone per le persone che decidono di aiutarli o per i rifugi che intendono accoglierli. Se prendiamo come base un prezioso testo scritto da Egon Botteghi, volontario per anni in uno di questi rifugi, veniamo a sapere che nel nostro paese un animale da reddito che non sia stato marchiato non può esistere, non può calpestare l'italico suolo e non esiste nessun luogo di espatrio se non con la morte, con la sua uccisione e il conseguente smaltimento come soggetto pericoloso. Questo comporta la non salvabilità di questi animali, trovati senza riconoscimento, e che, non potendo più essere registrati perché sanitariamente pericolosi, non possono entrare nei rifugi o in qualsiasi altro luogo. Possono solo essere tenuti nascosti, proprio come dei clandestini. Altra grande stonatura di questo stato di cose è che appunto i rifugi sono equiparati agli allevamenti, e che le persone che vi lavorano, spesso a titolo di volontariato, devono, loro malgrado, essere immersi nello stesso sistema che intendono eliminare, devono cioè diventare esperti di normative sugli allevamenti e devono stare anche ben attenti a non sbagliare, destreggiandosi fra norme che cambiano in continuazione, pena, multe e il sequestro stesso degli animali. Estremamente urgente quindi e quanto mai necessaria una presa di posizione per sovvertire questo stato di cose, partendo dal possibile cambiamento dello status sociale degli animali e dal riconoscimento dei rifugi stessi, come peraltro avviene già in altri paesi, dove esistono i cosiddetti santuari, luoghi non più equiparati agli allevamenti, che non devono sottoporsi quindi alla stessa burocrazia e dove, fatto ancor più importante, gli animali che vi vengono ospitati non sono più considerati da reddito, ma semplicemente esseri viventi a cui spetta una vita degna. Il vuoto giuridico e sociale sul cambiamento di status degli animali da reddito assomiglia molto al vuoto che riguarda le persone trans, ancora in attesa di un loro riconoscimento reale nella categoria dell'esistente. La violenza che il nostro ordinamento esercita sulla transessualità è aberrante e non dissimile da quello esercitato sui non umani, se si pensa che la persona trans deve accettare su di sé, sul proprio corpo, tutto l'iter di rettificazione, gestito esclusivamente dalla classe medica, che comprende interventi chirurgici di demolizione e ricostruzione, per ottenere il cambio anagrafico, senza il quale peraltro è davvero difficile avere una vita serena. Come nel caso degli animali da reddito, questa violenza non ci accomuna ad altri paesi, dove per ottenere il cambio anagrafico non è a volte richiesto nessun tipo di intervento chirurgico. L'Italia si distingue quindi per una atavica rigidità, dove gli animali da reddito devono rimanere tali fino alla morte, e dove le persone vengono ancora distinte rigidamente in maschi e femmine, e chi non si riconosce in queste categorie è trattato in maniera punitiva. Sul perché nel nostro paese alberghi tale arretratezza che ingabbia i corpi in categorie fisse e immutabili, dovremmo tutti cercare di riflettere. Utile a questo scopo è sicuramente il blog di Resistenza Animale, resistenzaanimale.noblogs.org, dove tra i materiali di approfondimento potrete anche trovare stralci e traduzioni del pensiero di Jason Ribal, che tra l'altro afferma: gli animali sono già impegnati in un proprio movimento sociale, che dovremmo riconoscere come tale. E poi chiede anche: quanto potrebbero imparare i movimenti di liberazione umana e non umana, cercando solo di capire forme di resistenza diverse, senza imporre modelli propri di resistenza umana agli animali? E quanto potremmo aprirci a una nuova comprensione di concetti come resistenza, liberazione, giustizia, solo osservando e ascoltando ciò che ha da dirci il movimento storico e contemporaneo di resistenza animale? Il solo porci queste domande, dice Ribal, rivela quanto il movimento di liberazione animale potrebbe imparare da coloro che cerca di servire.